Allora, non è da qui che volevo partire, questa è la slide di ieri. Vedere che non mi ha caricato le nuove cose. Si immagina. Vabbè, partiamo pure da qui. Ieri vi ho introdotto la distinzione tra legge formale e legge ordinaria. La legge formale è quella che fa il Parlamento, la legge ordinaria è sia la legge formale che gli atti con forza di legge. E questo lo diamo per acquisito. Ora, a me interessa, abbiamo già esaminato un po' per larghe linee la forma parlamentare, cioè come si svolge il procedimento legislativo. Funziona? No. Non funziona? Forse funziona questo. No, forse funziona questo. Il problema non è vostro, il problema è di Simone che dovrebbe essere collegato dall'altra parte. Simone non c'è.
No, no.
Scusa Simone. Sto perdendo colpi visibilmente. Il problema di oggi è il livello gerarchico, la fonte primaria. E la fonte primaria è fatta dalle leggi formali, di cui vi ho già detto, e degli atti con forza di legge. E degli atti con forza di legge che oggi vi devo parlare, ma prima c'è una cosa che va chiarita. Parlando delle riserve di legge, io vi ho parlato delle riserve di legge formale, della riserva di legge assoluta e relativa. C'è un terzo livello di riserve di legge che va però spiegato, che sono le cosiddette riserve di legge rinforzate. Ieri ho solo accennato il problema, oggi lo devo sviluppare perché va capito prima di affrontare gli atti con forza di legge. Che cosa sono le riserve di legge rinforzate o rafforzate? Sono delle disposizioni costituzionali che dicono che certi argomenti, certe materie possono essere disciplinate solo con una legge che ha un procedimento più forte di quello normale. Cioè non basta la legge formale. Ci vuole una legge formale rinforzata, con dei passaggi procedurali in più. E perché? Perché il Costituente ha ritenuto che le garanzie del procedimento legislativo parlamentare non sono sufficienti a garantire il risultato. Non sono abbastanza garantiste per quanto riguarda gli interessi perseguiti da quella riserva di legge. Questo vi spiega la natura di queste riserve rinforzate, che sono di due tipi. Alcune sono procedurali, cioè hanno un procedimento più complesso di quello parlamentare. Altre sono riserve di legge ordinarie, ma con aggravamenti di maggioranza, cioè la legge può essere approvata non come previsto, come regola, della maggioranza relativa, ma con delle maggioranze più dure. Le riserve di legge procedurali sono a tutela di minoranza, di minoranze innanzitutto, le minoranze religiose e le minoranze territoriali. L'articolo 7 tutela la minoranza di fede cattolica, dicendo che i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica sono disciplinati dai patti lateranensi, quelli del 1929, che possono essere cambiati solo con accordo tra le parti. Capite? Quindi c'è una garanzia di accordo tra i rappresentanti della Chiesa Cattolica, che sono uno Stato, lo Stato di Vaticano, e lo Stato italiano, per cui sono protetti da un obbligo di trattato, che si chiama concordato, il nome tecnico è concordato, ma è un trattato. Lo Stato non può modificare la disciplina di questi rapporti unilateralmente, lo potrebbe fare soltanto modificando l'articolo 7, cioè con una revisione costituzionale, ma senza revisione costituzionale questo è un vincolo per il legislatore ordinario, che se vuole modificare i rapporti, per esempio in materia di matrimonio religioso, oppure la disciplina dei beni ecclesiastici, è tenuto lo Stato italiano ad raggiungere un accordo con il Vaticano. Questo è un rafforzamento. Questo rafforzamento si riflette nel procedimento legislativo in questi termini, che il governo manda il suo ambasciatore in Vaticano, non fa moltissima strada, concorda con i vertici della Chiesa il nuovo testo, il governo approva un disegno di legge con queste revisioni e lo presenta al Parlamento. Il Parlamento non può modificarlo. Quando Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri, raggiunse un accordo con il Vaticano per modificare il concordato, togliendo per esempio alcune cose che erano residuati bellici, tipo che la religione cattolica è la religione di Stato, noi non abbiamo religione di Stato, forse non abbiamo neanche Stato più, e questa è un'altra questione, e questo concordato fu presentato in Parlamento. C'era una clausola che non piaceva, il Parlamento non ha potuto modificarla, ha sospeso la discussione e con una mozione, un ordine del giorno non mi ricordo, chiese al governo di andare a rinegoziare quella clausola. Il governo è andato, ha raggiunto un'intesa, è tornato, ha presentato l'emendamento e il Parlamento, felice e contento, ha approvato la modifica del concordato. La legge con le modifiche del concordato. Vedete, questo procedimento è a tutela degli interessi di una minoranza, maggioranza non importa. Analogo sistema è introdotto dall'articolo 8 per i culti acattolici, non cattolici. L'articolo 8 prevede che ci siano delle intese, già ve l'ho accennato tempo fa, forse in una lezione del pomeriggio, le intese tra il governo e i rappresentanti dei culti acattolici. Tutti quanti hanno un'intesa con lo Stato che riguarda le cose che interessano, le cose di culto, per esempio, il modo con cui si svolgono i matrimoni, le sepolture, l'assistenza ai malati, l'assistenza ai carcerati, e non ultima piccola cosa, la percezione dell'8 per mille, cioè di questa parte di contribuzione che lo Stato dà su nostra indicazione ai culti. Anche in questo caso si tratta di intese tra lo Stato italiano e enti privati, talvolta sotto forma di associazione, talvolta un po' più organizzati, che raggiungono un'intesa, questa intesa diventa il contenuto di un disegno di legge che il governo presenta alle Camere e che le Camere non possono modificare. Vedete, il rafforzamento del procedimento è a tutela di interessi di minoranze. Analoghe cose riguarda le minoranze territoriali. Può lo Stato unilateralmente cambiare la circoscrizione di una regione, di una provincia, di un comune? comune lo fa una legge regionale, ma comunque la regione bisogna fare una legge costituzionale, per la provincia no, basta una legge ordinaria, per spostare un comune da una provincia all'altra ci vuole una legge rinforzata, che non vi sto a spiegare perché sono complicate, ma sono rinforzate nel senso che hanno bisogno del consenso degli enti interessati, ma anche delle popolazioni interessate. Per cui c'è un referendum locale su, per esempio, la concentrazione di comuni o il passaggio di un comune da una provincia o da una regione all'altra. Anche qui si ritiene che il procedimento legislativo del Parlamento italiano non sia sufficientemente garantistico. Non si vuole che lo Stato, sia pure attraverso l'organo di massima rappresentanza della collettività nazionale, disponga di interessi delle minoranze. La tutela delle minoranze porta a chiedere il loro consenso e a vietare modifiche unilaterali. Questo è il senso. Le leggi costituzionali, quelle disciplinate dall'articolo 138, sono anche coperte da riserve di legge procedurale, di rafforzamento procedurale. L'ho messo soltanto così per amore della simmetria. E per introdurre poi un'altra cosa che è scritta in rosso, come tutte queste altre cose, sono due articoli scritti in rosso, perché riguardano le regioni, per cui non ve lo spiego adesso, ve lo spiegherò parlando di regioni. Accanto a questi rafforzamenti procedurali ci sono dei rafforzamenti di maggioranza. Queste sono tutte norme non originali della Costituzione del 48. Sono frutto di riforme costituzionali. A un certo punto il Parlamento ha deciso di cambiare la Costituzione introducendo per certe leggi l'obbligo di approvarle con maggioranze diverse dalla normale maggioranza relativa. E quali sono questi casi? Beh, andiamo a vedere almeno il più vecchio di questi casi. Che è l'articolo 79. Che riguarda l'amnistia e l'indulto. Che è una bella storia, divertente, profondamente ironica, come tutte le cose della storia. C'è una profonda ironia negli avvenimenti storici. E riguarda l'amnistia e l'indulto, e vedete che l'annotatore ci ha scritto che questa articolo è stato modificato con legge costituzionale 1 del 92, segnatevi questa data, 1992. Riguarda l'amnistia e l'indulto, sono due provvedimenti di clemenza che tradizionalmente sono competenze del Capo dello Stato. Tradizionalmente, da sempre, quando il re era felice, dava l'amnistia, amnistiava i reati, così si poteva ubriacare tutti quanti e applaudire al re. E l'indulto e l'amnistia sono due provvedimenti di clemenza diversi in questo, che l'amnistia estingue il reato. L'indulto comporta uno sconto di pena. L'amnistia serve per svuotare le aule dei tribunali. Si fa un'amnistia per tutti i reati, che so io, urbanistici, sarebbe una sventura, no? E si svuotano tutte le aule dove sta discutendo di quel reato, perché uno è amnistiato e di conseguenza non può essere più processato. L'indulto invece è uno sconto di pena, si dice che per tutta una serie di reati l'indulto è di 3 anni di carcere, per cui tutti quanti hanno 3 anni di carcere in meno da scontare. Detto banalmente, poi lo studierete a diritto penale. La vecchia disciplina diceva che il Presidente della Repubblica può emanare decreti di amnistia e indulto su delegazione delle Camere, per cui c'era una legge delle Camere che autorizzava il Presidente della Repubblica. Ed era una legge ordinaria, una legge formale, approvata a maggioranza relativa. Però a un certo punto il Parlamento si indignò con se stesso, perché ritenne che questa cosa dell'eccesso di atti di amnistia e eccesso di atti di indulto fosse una cosa che rendeva non certa la pena. Uno Stato serio non prevede pene, non paga giudici per giungere a sentenze per poi cacciare fuori la gente del carcere con l'indulto. E quindi introdusse un procedimento aggravato per votare l'amnistia e l'indulto. Aggravato? Aggravatissimo! Perché dice che l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale. Vedete che questo è, secondo me, un Dio sceso dall'Olimpo che ha messo un velo ai nostri parlamentari e gli ha fatto fare una cosa che ha anche uno strano senso. Cioè, è più facile modificare l'articolo 79 che attuarlo. Cioè, se uno vuole fare una legge di amnistia, fa prima a modificare l'articolo 79 e dire la legge di amnistia si approva a maggioranza relativa, che a seguire le procedure dell'articolo 79, perché per modificare l'articolo 79 basta la maggioranza assoluta in seconda lettura. Casomai ci sarà un referendum, oppure con la maggioranza dei due terzi lo si elimina e lo si modifica per sempre. Ma la maggioranza dei due terzi richiesta per la modifica costituzionale è solo sulla votazione in seconda lettura, per cui è un voto secco, mentre qui si chiede che la maggioranza dei due terzi ci sia anche per l'approvazione articolo per articolo della legge che approva l'amnistia e indulto. È un, come dire, non è neanche uno simbolo, è una contraddizione in termini. Tu rendi un procedimento più difficile di quanto sia necessario per eliminarlo. Era un Dio spiritoso che ha messo il velo sugli occhi del nostro Parlamento, perché la data è il marzo 92, quindi un mese prima che scoppiasse Mani Pulite. Mani Pulite è stato il primo scandalo di corruzione politica, che ormai era la prassi, ma corruzione politica anche conclamata, nel senso che se uno voleva avere un appalto doveva dare una percentuale ai partiti di governo, era un modo di finanziamento illecito dei partiti. Quando è scoppiato Mani Pulite, il Parlamento si è trovato in una situazione che la Camera era in maggioranza indagata, per cui la maggioranza assoluta dei deputati era sotto indagine o processo o già condannato per corruzione. Ci fu un famoso discorso di Craxi, Presidente del Consiglio, che disse, prese la responsabilità del fatto, no? Dicendo lo sapevamo tutti e quindi basta con questa persecuzione. Lui aveva rubato 40 miliardi che si era portato in Svizzera. Corruzione. Indovati chi era corruttore? Non si può dire, perché non c'è una sentenza passata in giudicato, amnistia. E lui, per non scontare la condanna, se ne fuggì ad Hammamet in Libia. E ogni anno andavano a trovarlo in pellegrinaggio, perché lui passava per essere un perseguitato dalla giustizia italiana. Se l'hanno venduta così i giornali. 40 miliardi. E voi capite che loro si sono legati le mani pochi mesi prima con questa legge, per cui non potevano fare quello che sarebbe stato immediatamente fatto, Presidente del Consiglio in testa, cioè una legge di amnistia. Dicendo, le leggi di amnistia sono abbastanza tipiche, per esempio si è parlato di una legge di amnistia per i reati di terrorismo cosiddetto rosso, a un certo punto c'è la pacificazione, no? Abbiamo risolto il problema, i terroristi sono stati debellati, adesso torniamo a una situazione di pacificazione. Di amnistia si è parlato per i reati commessi durante la guerra, soprattutto la guerra partigiana. A un certo punto c'è stata un'amnistia, come dire, basta, mettiamo una pietra sopra e siamo tutti amici. Allora l'idea di poter votare un'amnistia per i reati di Mani Pulite era un'idea molto condivisa, ma ahimè si erano legati le mani, perché loro erano in maggioranza inquisiti, per cui la legge l'avrebbe approvata, ma ci voleva la maggioranza dei 2/3 e quindi non la potevano fare. L'ironia della storia. Questi sono gli esempi. L'altro è l'articolo 81, sesto comma, che è stato introdotto con la riforma della legge di bilancio, riforma costituzionale approvata con legge costituzionale 1 del 2012, la prima cosa che fece il governo Monti per pacificarsi con Europa, Euro, Maastricht, eccetera. Vedete, il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali, i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese, bla bla bla, sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Vedete che qui c'è non soltanto una riserva formale per la disciplina del bilancio, ma c'è una legge rinforzata, ci vuole la maggioranza assoluta. Questo rafforzamento fa sì che la legge di bilancio non possa essere modificata dalle leggi successive, non la legge di bilancio, scusate, la legge che disciplina il bilancio non possa essere modificata dalle leggi successive, perché questo è il problema. Se noi avessimo una legge che disciplina il contenuto del bilancio, approvata normalmente con legge ordinaria, qualsiasi legge successiva, compreso le stesse leggi di bilancio, avrebbe potuto derogare o modificare la disciplina generale in base al principio di specialità. Il principio di specialità favorisce la legge speciale rispetto a quella generale. Per cui se la legge di bilancio per il 2018 dicesse in deroga alla disciplina generale quest'anno si fa così il bilancio, sarebbe stato perfettamente legittimo. Ecco che l'unica cosa intelligente di questo articolo riformato è aver introdotto una legge tipica, o atipica più esattamente, che siccome deve essere approvata con maggioranza assoluta, non può essere modificata se non seguendo lo stesso procedimento. Così si differenziano le fonti. E non è una cosa sbagliata. Da anni si dice, e la riforma costituzionale aveva anche questo tra le sue meriti, perché alcuni meriti ce l'aveva e alcuni demeriti anche, ci aveva anche questo, di introdurre per la prima volta la differenziazione tra le leggi. Non sono tutte uguali, non sarebbero state più tutte uguali, salvo queste due eccezioni. Perché il nostro problema è che le leggi in Italia sono tutte uguali, essendo tutte sullo stesso piano, si coordinano in base al principio cronologico e a quello di specialità. Bene. Salterei la questione delle leggi atipiche perché mi complica e andrei invece a vedere le fonti primarie e capire un altro problema. Ieri vi dicevo le fonti primarie sono una fattispecie chiusa. Sono tutte indicate nella Costituzione. Questo è l'elenco, qui ho ho sbagliato di copiare alcune cose, qui ci sarebbe l'articolo 70 e 71, dall'articolo 70 all'articolo 74 si disciplina la forma della legge, il procedimento parlamentare, e poi c'è l'elenco, come vedete, 75, 6, 7, 78, 80, 81, 79, sono messi in successione, queste sono le fonti, sono la fonte normale, la legge formale, il referendum, i due atti di cui devo parlarvi oggi, decreto legislativo, decreto legge, e di cui parleremo la prossima settimana, l'articolo 78, che non è una cosa che abbia molta concretezza, decreti di stato di guerra, e poi quello di cui vi ho appena parlato, amnistia e indulto, l'approvazione dei bilanci e i trattati. Quindi riserve formali e riserve rinforzate. Questo naturalmente vi spiega tutto. E cioè che con gli atti con forza di legge si può fare tutto quello che si può fare con le leggi formali, salvo le riserve formali rinforzate. C'è perfetta concorrenza tra gli atti con forza di legge e la legge formale, se non c'è di mezzo una riserva di legge formale o una riserva di legge rinforzata. Perché allora l'atto con forza di legge è escluso dalla disciplina. C'è una piccola lunetta, piccolissima, qua esagerata, perché ci sono delle cose che la legge formale non può fare e si devono essere fatte invece con atto con forza di legge, che sono i mitici decreti legislativi di attuazione di statuti speciali. Qui c'è una competenza specifica, unica. Quella cosa si può fare soltanto con un procedimento non parlamentare, attraverso questi atti che sono frutto del lavoro di una commissione paritetica, sono approvati dal governo, emanati dal Presidente della Repubblica senza passaggio in Parlamento. Perché quello è il problema? Quello è il problema, il passaggio in Parlamento. Gli atti con forza di legge, sia la delega legislativa che il decreto legge, sono sì eccezioni al principio per cui le leggi le fa il Parlamento, ma in entrambi i casi il Parlamento è coinvolto. La differenza tra la legge tra i decreti legislativi e il decreto legge, che sono entrambi atti con forza di legge emanati dal Parlamento, è che il Parlamento nella delega legislativa è coinvolto prima, è il Parlamento che vota la legge di delega. Nel decreto legislativo, che è un provvedimento d'urgenza, il Parlamento interviene dopo, con la conversione in legge del decreto legge. Per cui sono sì due strumenti che attribuiscono potere legislativo al governo, ma sono due strumenti che poi il Parlamento controlla o a monte o a valle. Attenzione però che i poteri normativi del governo non si esauriscono con gli atti con forza di legge, perché accanto agli atti con forza di legge ci sono i regolamenti. I regolamenti però non sono una fonte primaria. Nella gerarchia delle fonti i regolamenti sono sottoposti alle leggi ordinarie. Quindi i regolamenti appartengono a una produzione normativa di livello secondario, mentre gli atti con forza di legge sono posti sul piano delle fonti primarie. Qual è la disciplina costituzionale della delegazione legislativa? È contenuta nell'articolo 76. l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Fine della disciplina, perché quello che poi segue, articolo 37, è che il Presidente della Repubblica promulga le leggi e emana i decreti aventi valore di legge, ma anche i regolamenti. La disciplina costituzionale, come vedete, è brevissima, l'esercizio della delega invece è frequentissimo. Buona parte della produzione legislativa italiana avviene attraverso legge di delega del Parlamento, decreti legislativi emanati dal governo. E tra l'altro questo uso della delega non tocca cose di scarsa importanza, come molti di voi sono indotti a credere, ma anzi è proprio vero l'opposto. Le materie tecnicamente più complesse sono sempre delegate al governo. I codici, codice penale civile, procedura penale, procedura civile, codice della navigazione, la legislazione tributaria è fatta con delega. Tutti i grossi corpi normativi sono fatti tramite delega al governo. Si chiamano spesso codici, per esempio al governo Berlusconi piaceva moltissimo chiamare le leggi codice perché così si sentiva come Ulpiano, no? Lui ha fatto la grande codificazione. Erano leggi delegate, erano per esempio il codice dell'ambiente o il codice del contribuente che non ha fatto lui, si chiamano codici in gergo, ma sono leggi delegate, sono decreti legislativi delegati. Non è pensabile che il Parlamento si metta a discutere 150 articoli di un corpo normativo che è anche tecnicamente complesso, come può essere l'intera legislazione sull'ambiente. È un pessimo prodotto, ma esiste un codice dell'ambiente. Oppure la legislazione tributaria, i tributi sono tipicamente questioni tecnicamente complesse la cui disciplina è delegata al governo. Quello che è il problema è come il Parlamento limiti il potere che conferisce al governo. E allora incominciamo a esaminare le parole. Uffa. La prima parola è, che nessuno nota, è che l'oggetto della delega è l'esercizio della funzione legislativa. Non è scritto a caso, perché il Parlamento non sta delegando il suo potere legislativo, ma solo l'esercizio di quel potere, il che già vi dà l'idea che questa delega non toglie il potere del Parlamento. È una questione nominalistica, ma per niente, è una questione sostanziale. Il Parlamento oggi vota una delega al governo per riformare qualcosa. Se delegasse la funzione legislativa, solo il governo potrebbe legiferare in attuazione della delega, mentre il Parlamento sarebbe precluso la possibilità di intervenire su quella materia. Mentre il Parlamento ha sempre il potere non solo di revocare la delega, ma anche di integrarla o anche di disciplinare direttamente alcuni oggetti che rientrano nell'ambito della delega, perché è solo l'esercizio che viene delegato. Se non con determinazione di principi e criteri direttivi, soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Cominciamo dalla fine. L'oggetto definito è l'argomento della delega. E che cosa viene delegato? È definito, ma la Costituzione non ci dice quanto definito possa essere. Per cui la delega può avere come oggetto la riforma della disciplina fiscale, che è un oggetto piuttosto ampio, oppure soltanto la riforma dell'IVA, che è un piccolo oggetto all'interno della disciplina fiscale. È semplicemente una scelta del Parlamento. Ci sono deleghe molto minute, molto specifiche, e ci sono deleghe enormi. E, alla fine del passato millennio, nel 97, il governo delegò, il Parlamento delegò il governo a emanare uno o più decreti di riformulazione delle competenze regionali, indicando i settori esclusi, non i settori inclusi. È una delega, infatti, si è molto discussa sulla legittimità di questa formulazione. La Corte ha detto che va bene, che comunque c'è una definizione, ma è una delega estremamente ampia. Il tempo è limitato, cioè ci deve essere scritto entro quando la delega deve essere attuata. E questo voi capite che non è di difficile riscontro. Di difficile riscontro invece sono i principi e i criteri direttivi. Stavo vedendo se ero fortunato, ma non sono fortunato. Ma è colpa mia se non sono fortunato. Vedete, qui abbiamo un decreto del Presidente della Repubblica, approvazione del codice di procedura penale, l'unico codice approvato in regime costituzionale, perché gli altri tre sono approvati in regime fascista, e questo è il preambolo del codice, che cita l'articolo 76-87, è una delega, la deliberazione del Consiglio dei Ministri che approva il nuovo codice, il parere della commissione di cui parleremo dopo, e poi il codice è un allegato al decreto. Questa è la descrizione di che cosa ha fatto il governo. Se noi andassimo a vedere la legge di delega, cioè la legge 16 febbraio 81 dell'87, andiamo a vedere. Beh, non so. E scopriremmo che ci sono deleghe lunghissime. Questi sono i principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega. Pagine, pagine, pagine. Siamo arrivati a 105 criteri direttivi. Seguono poi altri particolari. Vedete, una lunga legge con molti contenuti vincolanti di governo, nel senso che il Parlamento ha deciso che di delegare un potere molto delicato, perché scrivere il codice penale vuol dire disporre dei nostri diritti, cercando di creare una gabbia molto precisa entro cui il governo doveva legiferare. Più è precisa la legge di delega, più il governo è tenuto stretto nel suo potere discrezionale. Ci sono invece deleghe che sono estremamente generiche, e questo crea un problema, perché le deleghe generiche lascerebbero il governo libero di muoversi con molta più libertà. Tanto è vero che una volta si diceva, di fronte a una legge troppo generica, noi avremmo un tipico caso di vizio della legge di delega. La legge di delega deve essere precisa nei principi e criteri direttivi. la Corte Costituzionale ci ha detto una cosa diversa, molto interessante, e cioè che se la legge di delega non è abbastanza precisa nell'indicare la gabbia dei principi e criteri direttivi, il potere del governo non aumenta, ma diminuisce. Ossia il governo non ha l'autorità, non ha il potere di modificare la legislazione vigente. Può modificare solo nel dettaglio, coordinare la legislazione vigente, ma non può modificare i principi posti dalla legislazione vigente. È una cosa interessante perché tradotta in termini più espliciti vuol dire che c'è una riserva parlamentare, una riserva di legge formale sulla innovazione dei principi della legislazione. Ovviamente che cosa sia principio di dettaglio è un bel problema, però l'idea della Corte è: non è detto che una legge povera di contenuti per quanto riguarda principi e criteri direttivi sia una legge di delega illegittima. Può essere una legge di delega che delega al governo un oggetto piatto, una funzione piatta, una funzione di sistemazione della legislazione, non una funzione di innovazione della legislazione. E approfondendo prossima settimana questi temi, vedremo poi le applicazioni che vengono fatte. E il decreto legislativo indica nel preambolo la legge di delegazione, la deliberazione dei consigli dei ministri e gli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L'emanazione del decreto legislativo è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione almeno 20 giorni prima della scadenza. Questo è il frutto di una piccolo litigio che c'è stato tra governo e capo dello Stato, perché il capo dello Stato si è seccato che il governo gli mandasse il decreto delegato a ridosso della scadenza, perché in fase di emanazione del decreto delegato il capo dello Stato ha una funzione di controllo, almeno tanto estesa quanto è quella che esercita in fase di promulgazione delle leggi, nel controllare la legittimità. Anche il merito costituzionale è una fase di controllo che il capo dello Stato deve esercitare entro i termini della delega, cioè il suo decreto di emanazione deve intervenire entro il termine indicato dalla delega. Il capo dello Stato così anche può mettere un veto alla delega, fa passare i termini, non emana il decreto di emanazione e il decreto decade, non nasce, non entra in vigore perché la delega è scaduta. Il termine indicato dalla legge di delega riguarda l'intero procedimento, compreso l'emanazione, da cui l'interesse del governo di mettere il capo dello Stato in condizioni di esercitare la sua funzione con una certa tranquillità, togliendogli la scusa e dire non ho avuto tempo di esaminarlo, mi dispiace vuol dire che la delega cade. Bene, l'ora dopo parleremo del decreto legge.